Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Due immagini apparentemente speculari. C'è un'analogia molto grande tra il contenuto della prima lettura e questo Vangelo che abbiamo ascoltato. Il denominatore comune è la proclamazione della parola di Dio. Quali sono le condizioni della prima vicenda e quali della seconda? Perché così almeno anche noi possiamo situarci dentro questa offerta di grazia che la Chiesa attraverso questa parola può farci giungere. La prima occasione nel libro di Neemia: il popolo alla porta delle acque, una delle porte del Tempio di Gerusalemme, legge il rotolo della Torah. Che era successo? Era un popolo che era ritornato dall'esilio di Babilonia. C'era andato a finire perché non si era fidato di Dio, perché aveva imparato a regolarsi secondo le convenienze degli uomini, cioè ad appoggiarsi alle potenze straniere. Dio, per parlare al suo cuore, l'aveva preso e portato fuori da Israele perché sentisse la nostalgia della sua identità, perché provasse dentro il cuore il desiderio di ricordarsi del Tempio di Gerusalemme, come dice il Salmo. Dopo 70 anni di deportazione a Babilonia, finalmente questo popolo può cominciare a tornare ad abitare di nuovo Israele, di nuovo la terra di Canaan. C'erano là alcuni rimasti, sapete, quando i re deportavano le popolazioni, deportavano le persone più importanti, lasciavano quelle più semplici, proprio per impoverire il tessuto sociale, politico ed economico della nazione che avevano sottomesso. Allora, quando questi ritornano a Gerusalemme, trovano le rovine del Tempio, le rovine della città e poca gente sparuta che non sa da che parte rifarsi. Neemia si trova ancora in Babilonia. È coppiere del re Artaserse, manda a chiamare suo fratello perché gli racconti che cosa sta accadendo a Gerusalemme. E il fratello gli va a dire: guarda che a Gerusalemme non c'è la possibilità ancora di capire chi siamo, di ritrovarci dentro un'identità, e soprattutto non abbiamo più un luogo ancora dove poter fare sacrifici, cioè dove poter entrare in relazione con Dio. Il cuore di Neemia si strugge ed egli ottiene da re la possibilità di tornare a casa. Torna con il desiderio di ricostruire il tempio. guarda un po', sembra quasi una immagine della venuta del Verbo nella storia. Dopo che Dio ha visto la condizione del suo popolo, manda il suo Verbo che obbediente viene a ristrutturare, a riparare il Tempio, a ricostruire un culto, a ricostruire una relazione. Ebbene, quando Neemia tornerà, troverà molte difficoltà. Tra tutti troverà la difficoltà, l'opposizione dei samaritani. Ricordate i samaritani che sono tanto invisi al popolo di Israele, perché quelli ormai si erano un po' accomodati, non volevano che si ricostruisse la centralità del Tempio. I samaritani stanno qua a ricordare quei nemici che, quando vuoi rientrare nella tua identità, quando vuoi rientrare nella preghiera, quando vuoi rientrare in una relazione con Dio finalmente pacificata, venga a ricordarti che non puoi, che non devi, che non ce la farai, prendendosi anche quella parte del tuo cuore che invece vorrebbe prontamente aderire. Finalmente Neemia si mette a ricostruire il Tempio. Quando ricostruisce il Tempio, ritrova un rotolo della Torah, fondamento della fede di Israele, quasi un codice per capirsi, una sapienza per intendersi, per capire chi sono e soprattutto per intendere le relazioni tra loro e le relazioni con Dio, un codice di salvezza, un codice di sapienza, potremmo dire. Legge questo codice davanti a tutto il popolo, alla porta delle acque, e tutto il popolo piange e si prostra a terra e mostra una grande commozione. Perché? Perché per la prima volta sta guardando come Dio lo ha ricostruito, lo ha reinserito nel culto, lo ha riconosciuto. Questo popolo è come un figlio al prodigo che è tornato a casa. Il padre lo riconosce e dunque prova un'intima commozione dentro di sé. Questo accade all'ascolto delle parole del Signore, delle parole della Torah, all'ascolto della proclamazione della salvezza, così come Dio l'aveva inaugurata con Mosè sul Sinai, 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto. Questo è l'ambiente dentro il quale la parola trova la sua peculiare importanza, dove la parola ricomincia a costruire un progetto sulle ceneri di un popolo che ha perso tutto. Adesso andiamo a vedere alla fine di questa storia, nella pienezza del tempo, come noi l'abbiamo chiamato, come Dio stesso la intende, il momento in cui Gesù entra nella sinagoga di Nazareth, di casa sua, ad annunciare che finalmente Dio vuole riprendersi cura del popolo, vuole ricostruire un culto, vuole ricostruire un tempio, questa volta un tempio che sia la comunità degli uomini, non solo il tempio di Gerusalemme, che tra poco, nel 70 d.C., cadrà definitivamente. Allora Gesù entra nella sinagoga, prende un rotolo del libro di Isaia e comincia a leggere, e dice: lo Spirito del Signore è sopra di me. Sono le parole di Isaia, sono le parole che Isaia forse aveva pensato che avrebbe potuto pronunciare un giorno quell'inviato da Dio che cominciavano a chiamare il Messia. Egli recita questo statuto, diciamo così, della salvezza che Dio vuole inaugurare a casa sua, proprio là dove tutti i suoi lo stavano aspettando. E alla fine, quando chiude il rotolo di Isaia, dice: oggi questa parola si è avverata. La liturgia termina qua, non dice altro, ma noi sappiamo che ad ascoltare questa parola tutti gli astanti si scandalizzeranno e diranno: ma com'è possibile? Costui è uno di noi. Ma come può questa parola pronunciata oggi diventare vera? Era la realtà del cuore di questi uomini, era la realtà del tuo cuore, che quando ascolti questa parola proclamata nella Chiesa, tu non vi leggi la ricostituzione di un'identità, tu non vi cerchi la ricostruzione di un culto, tu non vi cerchi la tua inserzione in questa proposta di salvezza. Sai cosa pensi? Che le parole che vengono lette riguardino altri, che il linguaggio che viene usato è troppo alto per te. vieni ad aspettare la grazia di Dio, ma non la sai decodificare. Vieni per incontrare il pensiero dell'Onnipotente, quando viene proclamato tu non lo conosci, non lo riconosci e dunque non ti senti riconosciuto. Spesso te ne vai con la stessa ignoranza di te, del progetto che Dio ha per te, che avevi quando sei venuto, quando sei entrato. E questo è uno sconcerto grande. È uno sconcerto grande. I samaritani fuori di qui, cioè quelli che si sono presi tutto quello che era tuo e che ti deridono perché tu credi ancora in Dio, perché tu ti fidi ancora del Signore, quelli sono pronti attaccati, sono i tuoi peccati, sono i tuoi nemici, sono quelli che ti fanno del male, sono quelli che ti dividono dentro. Ci devi fare sempre i conti. Allora, qual è l'atto di fede che Dio, che la Chiesa ti chiede oggi di fare in questa celebrazione? Che tu dica, come hai detto prima all'acclamazione della parola, lode a te, o Cristo, cioè siamo contenti che tu ce l'hai data questa parola. Abbiamo visto e non visto. Ci ha velato e svelato allo stesso tempo quello che tu hai intenzione di fare con noi, cioè che una parola tra tutte diventi carne, che un fatto della nostra vita diventi carne, che noi possiamo entrarvi, che possiamo scorgervi la tua volontà, aderire con la nostra obbedienza e finalmente riconoscere il tuo figlio e parlarne e trasmetterlo e ricostruire un linguaggio di rispetto, di fedeltà, di etica, di amore, di perdono, di riconciliazione per tutti gli uomini. Questo è un programma, non è una devozione, questo è un programma che Dio si è, ha deciso di siglare con il sangue del suo figlio, per dire con il sangue del suo figlio che noi tra poco contempleremo qua sull'altare, che tra poco mangeremo il suo corpo, per dire: questa parola che hai ascoltato, ecco, diventa una persona, viene con te, ti trasforma, viene ad abitare la tua storia, viene a trasformare la tua storia. Perché tu dica: amen, io non conosco uomo, ma si faccia di me secondo la tua parola, io sono l'ancella del Signore, la mia vita è a tua disposizione. Mostra pure le tue meraviglie, mostra pure quali sono i tuoi progetti. Si consumi la mia vita dentro la realizzazione del tuo piano, possa la mia vita morire come muore il tuo giusto, possa la mia vita stare sempre con te, possa la mia vita essere il luogo di questa manifestazione. Dimmi, Cristiano, che cosa ti manca per fare questo atto di accettazione? Che cos'è che non capisci ancora? Che cosa ci vorrebbe? Dai il nome all'ostacolo che ti impedisce. Identifica qual è il problema autentico, non ti nascondere. Non attribuire ad altre cose. Almeno chiedi la grazia di vedere qual è la difficoltà e poi la grazia di poterla risolvere. Perché Dio vuole inaugurare questo piano e lo vuole inaugurare proprio con te, dentro la Chiesa, secondo quel segmento, secondo quella porzione che Dio ha pensato per te, perché come diceva San Paolo, questo organismo si ricostruisca, questo tempio non fatto di mattoni, ma di fedeltà, si riedifichi, e la Chiesa torni a fare luce a tutte le nazioni e torni ad essere sale per tutti gli uomini di questa era. E lo Spirito di Dio, che svela i significati delle parole, ti apre la comprensione di questa sapienza. Se l'ho dato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore, tu ricostruisci la tua Chiesa in ogni tempo, quando invii il tuo Figlio e lo Spirito Santo, perché gli uomini si riconoscano come fratelli, come tuoi figli, e animati da buona volontà si mettono a ricostruire il tuo regno distrutto dal peccato e dal sospetto. Vieni allora in nostro soccorso, suscita in noi la preghiera, possa il nostro cuore all'ascolto della tua parola convertirsi e aderire pienamente e totalmente alla tua volontà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso della tua Chiesa. In questo tempo difficile possa la tua Chiesa rinnovarsi, parlare in un linguaggio sempre nuovo e tuttavia tanto antico, possa parlare il linguaggio degli uomini di questo tempo, consolarli nelle loro afflizioni, risollevarli dai loro peccati, perdonare i loro crimini, reinserirli nella speranza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti gli uomini che giacciono oppressi da molte cose, soprattutto per quelli che in questo tempo vivono in un mondo conflittuale, hanno perso il lavoro, hanno perso le sicurezze umane e guardano al futuro con preoccupazione, con confusione interiore. Padre Santo, non permettere che i tuoi figli battezzati soccombano davanti a questa grossa confusione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, oggi ti ricordiamo anche tutte le vittime. Terribili. Del genocidio che la Germania nazista ha perpetrato nei confronti non solo degli ebrei, ma di tutti i discriminati. Padre Santo, ricostruisci la nostra civiltà sulla consapevolezza dei crimini dei nostri padri e sulla fede che ne possiamo veramente ricostruire la città santa. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Ascolta le loro preghiere segrete, più intime. Risollevali dalla morte, falli combattere contro il peccato e aiutali a vincere. Strappali dalle unghie del demonio. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.